Ritornando all'immagine, alla diapositiva numero 19, cominciamo a semplificare un po', la narrazione complessiva delle vicende militari, chiarendo che l'intervento significativo di, stati, fino ad allora neutrali si ha nel corso del 1917 e solo sul fronte anglo-francese e russo. Intervengono, come vedete dalle date che vi sono riportate, gli Stati Uniti e il Brasile dal continente americano e la già ricordata Cina dal continente asiatico. Il resto, diciamo, delle vicende militari lo troviamo invece nella diapositiva numero 20 che esemplifica, seppure naturalmente in maniera molto sintetica, lo sviluppo dell'intero conflitto. Anche qui ho cerchiato in rosso una data che riguarda specificamente le vicende austro-italiane perché è sbagliata. Caporetto, vale a dire lo sfondamento del fronte italiano da parte, diciamo, delle forze militari austriache e austro-ungariche, non avvenne il 24 ottobre del 1914, bensì il 24 ottobre del 1917, quindi questa data che io non riesco a correggere, diciamo, perché la diapositiva è bloccata, diciamo, ecco, però mi raccomando, tenetene conto dell'errore di quella data. Ma questa carta ci serve soprattutto per visualizzare i due grandi fronti su cui si stabilizzò la Grande Guerra sul territorio, sulla piattaforma continentale europea. Vedete sulla destra il fronte germanico-austriaco contro, diciamo, l'impero russo. Vedete segnate, utilizzerete naturalmente le didascalie che accompagnano, ecco le spiegazioni che accompagnano la mappa stessa, però vedete come il fronte si stabilizzò nella linea tratteggiata all'interno, di poco, ma all'interno del territorio russo. La linea continua che trovate invece più a destra e che scende sostanzialmente dal Golfo di Finlandia vicino a San Pietroburgo fino al Mar Nero, e come vedete è ricondotta al trattato di Brest-Litovsk del marzo 1918, vale a dire quell'accordo che poi venne di fatto reso inutile tra una Germania ancora, diciamo, in guerra e un impero zarista che invece si era già ritirato dalla guerra per effetto della rivoluzione, della doppia rivoluzione del febbraio e dell'ottobre 1917, che aveva portato alla caduta dello zar e successivamente all'affermazione delle forze più radicali all'interno del movimento rivoluzionario russo, quelle che avrebbero portato alla rivoluzione d'ottobre del 17 e poi successivamente alla nascita dell'Unione Sovietica. Come vedete, dunque, il fronte entrò nel territorio russo, ma lì si stabilizzò. Il vero, diciamo, nevralgico scontro militare si combatté tuttavia tra il 14 e il 18 sul fronte cosiddetto occidentale, quello che vedeva fronteggiarsi la Germania e la Francia e i propri alleati. Lì, come vedete nel dettaglio dal box, diciamo, in basso a sinistra, con le relative date, si combatté gran parte della Grande Guerra e lì ebbero un ruolo, diciamo, fondamentale le trincee, ma anche i grandi fiumi di quell'area territoriale, dalla Marne alla Somme, alla Saone, eccetera, sono tutte, diciamo, linee territoriali che rappresentarono altrettante linee di fronte durante lo sviluppo della guerra. L'uscita dal conflitto dell'impero zarista e poi, diciamo, dal nascente regime bolscevico dall'estate del 1917, l'esercito russo non compì più nessuna significativa, diciamo, operazione militare e di fatto il fronte orientale cedette. Anche per questa ragione una parte delle forze militari austro-ungariche poterono rapidamente convergere verso l'Italia e sfondare appunto a Caporetto il fronte italiano, come ricordate, il 24 ottobre 1917. L'uscita dal conflitto dell'impero zarista avrebbe potuto rappresentare un fattore decisivo a vantaggio degli imperi centrali, ma si noti che nel corso di quegli stessi mesi stava entrando formalmente in guerra il gigante statunitense. Dunque, l'uscita dalla guerra dell'impero zarista venne non solo compensata, ma addirittura controbilanciata e potenziata dall'entrata in guerra di quella che già all'epoca si delineava come la maggiore potenza economica a livello mondiale. L'intervento degli Stati Uniti a fianco di Francia e dell'Inghilterra naturalmente comportò un lento progressivo riorientamento dell'esito della guerra, che avrebbe portato nel corso dell'autunno del 1918 alla progressiva resa dei tre maggiori stati che costituivano l'alleanza, diciamo, degli imperi centrali. Vale a dire, possiamo tornare alla mappa numero 19, la resa dell'impero ottomano il 30 ottobre del 18, la resa dell'impero austro-ungarico il 3 di novembre e infine la resa dell'impero germanico l'11 novembre 1919. Essendo stata essenzialmente una guerra europea, la resa successiva di questi grandi imperi costituì la fine della guerra stessa. Si apriva a questo punto il problema della ridefinizione degli equilibri mondiali e in particolare europei sulla base degli esiti della Grande Guerra, ed è su questo che adesso concentreremo la nostra attenzione, facendo riferimento a quell'insieme di trattati che soprattutto nel 1919 vennero negoziati e sottoscritti a Parigi. Per affrontare le conseguenze della guerra ci serviamo innanzitutto della diapositiva numero 21 dal titolo La carta geopolitica europea dopo la Grande Guerra e i successivi riequilibri. Vediamo innanzitutto come la carta geopolitica dell'Europa si modificava. Se avessimo su questa carta, oltre la denominazione semplificata degli stati, anche l'indicazione della forma di governo, della forma politica di questi stati, vale a dire regno, impero, repubblica e quant'altro, ci renderemo conto, meglio di quanto questa carta non ci consente, ma rimedieremo con spiegazioni che adesso vi do, che nell'Europa ricostruita diciamo dal punto di vista geopolitico, certo non dal punto di vista fisico, umano, economico, culturale, morale, dopo diciamo la Grande Guerra, quindi se guardiamo al riassetto dei confini e delle denominazioni degli stati successivi agli accordi di Parigi, ci accorgeremmo che non esistono più nell'Europa successiva alla Grande Guerra gli imperi. questa forma particolare di monarchia storicamente antichissima, che quasi inevitabilmente prevedeva il controllo politico su un territorio più o meno vasto, ma insomma in genere sufficientemente grande, all'interno del quale sussistevano tuttavia diverse nazionalità. Questo era ciò che in qualche modo costituiva un elemento di distinzione tra un impero e un regno. In genere, semplifico, diciamo, il regno, come le altre forme, il principato, ducato e quant'altro, avevano, oltre che un territorio in genere più piccolo, una fisionomia più omogenea al proprio interno dal punto di vista etnico, linguistico e religioso. Gli imperi, viceversa, potevano, non necessariamente, ma potevano contenere al proprio interno anche diverse etnie, nazionalità, lingue, eccetera. Era il caso certamente della parte europea dell'impero ottomano nei Balcani, l'abbiamo più volte visto, ma era anche il caso ad esempio dell'impero asburgico, la cosiddetta Austria-Ungheria dopo, diciamo, la modifica istituzionale sopravvenuta nel 1867. Dunque scomparivano gli imperi, non c'era più l'impero zarista russo, ma in questo caso principalmente per effetto della trasformazione rivoluzionaria del governo. Si sarebbe affermata dall'inizio degli anni 20, dopo una, diciamo, guerra civile tentata dai sostenitori dello zar e dagli altri, diciamo, stati ostili all'affermazione del regime bolscevico nel tentativo di bloccare diciamo il nascente stato rivoluzionario, tentativo poi fallito, da cui la nascita dell'Unione Sovietica. Unione Sovietica che peraltro perdeva, come questa carta ci fa vedere, tutta una serie di territori verso occidente. A nord la Finlandia diventava indipendente ed era precedentemente, diciamo, territorio russo, ma poi gli stati baltici, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania ottenevano il proprio distacco e la propria indipendenza. Rinasceva la Polonia. La Polonia era stata più volte smembrata nel tardo Settecento. Era stata ricostituita al Congresso di Vienna con la curiosa denominazione di Regno del Congresso, nel senso cioè che si era dato vita a una nuova entità territorialmente omogenea, unita, ma sottoposta di fatto al controllo degli zar. Quindi rinasceva un vero, diciamo, stato indipendente polacco. Poi nascevano, per effetto della disintegrazione dell'impero austro-ungarico, nuove entità statali che o non erano mai esistite prima o erano esistite ma con ben diversa denominazione. Nasceva per la prima volta la Cecoslovacchia, come vedete, nel cuore dell'Europa, dalla unione già prevista nel nome delle comunità della Cechia e della Slovacchia. Vi era poi anche una componente boema che però non veniva evocata nella denominazione del nuovo Stato. La parte tedesca dell'ex impero asburgico diventava l'Austria, mentre la parte magiara diventava l'Ungheria. Come poi diremo tra poco, la comunità ungherese magiara fu quella delle più frustrate, diciamo, dall'esito dei trattati parigini del 1919. Scendendo verso i Balcani, anch'essi in parte nelle zone settentrionali appartenute all'impero austro-ungarico, nasceva invece un nuovo stato prima mai esistito. Qui lo si denomina già, come vedete in questa carta, Jugoslavia, ma è anacronistica questa denominazione. nel senso che di regno di Jugoslavia si potrà cominciare a parlare solo alla fine degli anni 20, ma all'inizio, cioè all'indomani degli accordi di Parigi e anche in qualche modo rompendo, diciamo, rispetto alle intenzioni, parziali intenzioni, di coloro che guidarono i lavori di Parigi, nacque un nuovo Stato che univa le tre maggiori etnie all'interno di questo territorio e che assumeva il nome di Regno dei Serbi, Croati, Sloveni. C'era anche naturalmente la componente bosniaca che, non dimentichiamo, era all'origine dell'attentato che aveva innescato nel giugno 1914 la Grande Guerra, ma non venne, diciamo, ritenuta, diciamo, allo stesso livello delle componenti nazionali serbe, croate e slovene. Quindi nacque il Regno dei Serbi, Croati, Sloveni solo una decina d'anni dopo, denominato Regno di Jugoslavia. Sono naturalmente le premesse della Repubblica Jugoslava che poi nascerà al termine della Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo, ricordiamo che in quest'area a lungo per secoli aveva, diciamo, dominato l'impero ottomano. La parte europea continentale dell'impero ottomano era integralmente perduta, con un parziale, vedete, porzione di territorio che consentiva, come tuttora consente, allo Stato erede dell'impero ottomano, vale a dire alla Turchia, di mantenere il controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, quindi una porzione di territorio funzionale solamente a questo. Nel resto nascevano, come vedete, o trovavano conferma nella propria autonomia che diventava indipendenza, la Bulgaria, si ampliava la Romania, che acquisiva anche la Transilvania, oltre alle due precedenti, diciamo, province che abbiamo già ricordato, della Moldavia e della Valacchia. In parte anche, cioè, veniva acquisita una zona, parte occidentale della Bessarabia. E la Germania. La Germania venne ritenuta, poi parleremo ancora delle conseguenze di questa decisione, venne ritenuta a Parigi nel 1919 come la principale responsabile della guerra. Al di là delle conseguenze economiche veramente drammatiche cui appunto seguì, ecco, la decisione di Parigi nei confronti della Germania, però la Germania dal punto di vista territoriale perdeva sulla propria destra una porzione di territori che andavano a costituire il rinnovato Stato della Polonia, con una particolarità, una bizzarria, cioè il fatto che ci fossero due porzioni nell'area dell'antica, diciamo, dell'antico Brandeburgo, l'antica Prussia, ci fosse una parte polacca che spaccava in due la continuità del territorio tedesco, come possiamo ben vedere. È un aspetto non secondario, perché sarà tra l'altro il casus belli, l'innesco della Seconda Guerra Mondiale, la questione cosiddetta di Danzica. Sulla sinistra, dunque, sul fronte con la Francia, venivano invece perdute le due province che erano state tolte alla Francia per effetto della guerra del 1870, cioè l'Alsazia e la Lorena. Altre grandi significative modifiche dal punto di vista geopolitico non sono registrabili, mi pare, sto guardando adesso rapidamente la carta, eccetera. Ecco. Il nostro argomento, tuttavia, o meglio il titolo di questa diapositiva, dice anche successivi riequilibri, quindi sottintende che al di là delle intenzioni maturate a Parigi nel 1919 ci furono anche modifiche. alcune cose, diciamo, vennero ridefinite all'indomani degli accordi di Parigi. Al di là di altri dettagli, la cosa più importante e che ci porta dentro alle reazioni negative nei confronti degli accordi di Parigi riguarda ciò che rimaneva dell'impero ottomano. Abbiamo detto che la parte balcanica era integralmente perduta, ma c'era diciamo tutto il resto, in qualche modo la parte dell'Anatolia, la parte diciamo del Medio Oriente e quant'altro. Bene, allora, per le decisioni assunte a Parigi, i territori del Medio Oriente vennero tolti all'impero ottomano, che non esistette più dal punto di vista proprio istituzionale, ma vennero diciamo attribuiti le varie porzioni di territorio ai cosiddetti mandati, incarichi, affidamenti, ecco, di cui furono beneficiari l'Inghilterra e la Francia. Inghilterra e Francia, o Regno Unito e Francia se preferite, vennero diciamo resi destinatari del controllo dell'amministrazione per un periodo, ecco, dei territori medio orientali. Alcuni furono sottoposti al controllo e all'amministrazione inglese, ad esempio l'Iraq e la Palestina. In Palestina poi problema decisivo, perché lì poi esploderà alla fine della seconda guerra mondiale la crisi arabo-israeliana, di cui poi parleremo ampiamente. Alla Francia invece vennero affidati i territori della Siria e del Libano. A questo punto anche la Turchia, quella che vedete indicata nella mappa, quindi la penisola dell'Anatolia, si immaginava potesse essere smembrata e assegnata appunto nel quadro di questi mandati anglo-francesi. E lì intervenne un fattore imprevisto, il movimento nazionalista turco, che guidato dall'eroe nazionale turco dell'epoca, Mustafa Kemal, detto Atatürk, padre della Turchia, che si ribellò a questa ipotesi, si ritirò verso l'interno, quindi abbandonò la capitale Costantinopoli, si ritirò verso l'interno ad Ankara e da lì iniziò una resistenza che indusse ad accettare l'ipotesi, che non era prevista originariamente a Parigi, della nascita di un nuovo Stato, la Turchia, che fosse indipendente, quindi non sottoposto al mandato né inglese né francese, e che controllasse il territorio sostanzialmente circoscritto alla penisola dell'Anatolia. Questo, diciamo, richiamo ci consente di entrare nell'insieme delle altre frustrazioni, reazioni negative, perplessità che maturarono in alcune aree europee per effetto dei trattati di Parigi. Se la Turchia non la si era neanche prevista, l'Ungheria venne dichiarata territorio Stato indipendente, ma l'Ungheria perdette una parte cospicua dei territori che erano comunque abitati in maggioranza da popolazione magiara, cioè ungherese. Una parte a nord entrò nel regno dei Serbi, Croati e Sloveni, una parte diciamo andò alla Romania, una parte alla nascente Cecoslovacchia. Uno degli altri stati che ebbe ragione di lamentarsi degli accordi di Parigi fu la stessa Italia, il Regno d'Italia. Il patto di Londra, che abbiamo già ricordato, stipulato nell'aprile 1915, non prevedeva solo l'acquisizione dei territori di Trieste, Trento, dell'Istria, eccetera, ma anche di ulteriori porzioni, le vedete colorate in viola, che erano già appartenute anticamente alla Repubblica di Venezia e che venivano rivendicate durante le trattative di Parigi dal governo italiano. Chi si oppose alla conferma, diciamo, in dettaglio degli accordi di Londra fu il presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, uno dei tre, diciamo, grandi protagonisti degli accordi di Parigi, assieme ai rappresentanti di Francia e Regno Unito, il quale da un lato non aveva partecipato alla sottoscrizione del patto di Londra e dunque non si riteneva minimamente, diciamo, vincolato alle sue conseguenze. Ma poi, sin dall'inizio del 1918, dunque a guerra ancora in atto, egli aveva proclamato e diffuso i 14 punti che poi da lui avrebbero preso il nome, all'interno del quale, oltre a clausole specifiche, si ribadiva con forza il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Quindi l'area, diciamo, soprattutto l'area dalmatica e una parte, diciamo, dell'area istriana dovevano, in base a questo principio, essere assegnate, come di fatto poi avvenne, al nascente regno dei Serbi, Croati e Sloveni e non al Regno d'Italia. Sappiamo, ne nacque la questione di Fiume, l'intervento di D'Annunzio e quant'altro, ma le cose rimasero fondamentalmente come già definite a Parigi. Al di là di questi dettagli di natura essenzialmente geopolitica e territoriale, l'esito più pesante in prospettiva futura degli accordi di Parigi, chiarendo una volta per tutte che non fu un negoziato tra vincitori e vinti, ma fu un accordo tra i tre grandi vincitori, Regno Unito, Francia e Stati Uniti, con le divergenze che abbiamo visto nel caso, diciamo, italiano, ma diciamo ai vinti, in particolare la Germania, non venne consentita nessuna interlocuzione. È proprio la questione tedesca sostanzialmente a meritare di essere ricordata come nevralgica anche in vista poi degli sviluppi successivi che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale. Al di là delle perdite territoriali relativamente contenute, ciò che prostrò la Germania e condizionò la sua ripresa negli anni successivi alla Grande Guerra fu l'imposizione di debiti di guerra altissimi, vale a dire l'obbligo di rifondere i propri avversari non solo per i danni materiali, ecco, subiti dai territori, dalle popolazioni, eccetera, ma anche dall'impegno economico che le potenze avverse avevano dovuto assorbire durante la guerra per fronteggiare appunto la Germania, oltre che all'Austria, la Turchia, eccetera. E la Germania, all'indomani della fine della guerra, attraversò una fase di profonda instabilità politica che portò alla fine dell'impero, alla nascita della Repubblica di Weimar, dal nome della cittadina alla quale si svolsero, diciamo, i lavori che portarono alla nuova carta costituente. E la Repubblica di Weimar, che nasceva dunque come regime sostanzialmente democratico, tra l'altro per un certo periodo a guida anche socialdemocratica, quindi con orientamenti politici ben diversi rispetto al Reich tedesco, aveva tuttavia questa pesantissima, diciamo, incognita rappresentata appunto dal pagamento dei debiti di guerra. Questi debiti di guerra avrebbero probabilmente portato a una insanabile nuova crisi con la Francia e con il vicino Belgio, che ricordiamo era stato invaso militarmente dalla Germania nella prima fase della guerra. E, se non fosse intervenuto nel 1924 il sostegno economico degli Stati Uniti, che attraverso il piano DOSE propose ingenti aiuti alla Germania, consentendo alla Germania stessa di riprendersi economicamente e anche di far fronte almeno in misura, se non completa, parzialmente adeguata, ai debiti di guerra che le erano stati imposti dagli accordi di Parigi. Quindi, qualora non fosse intervenuto il piano DOSE, la situazione tedesca sarebbe probabilmente conflagrata, esplosa, diciamo, già all'inizio degli anni 20. Sarebbe invece, diciamo, questo esito nevralgico e fatale, poi per le sorti mondiali, sarebbe stato solamente rimandato di una decina d'anni, perché la crisi economica mondiale del 1929, con le sue gravissime conseguenze che ebbe anche in Germania, proprio per la venuta meno degli aiuti statunitensi, avrebbe aperto le porte al regime nazista e allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ma di questo parleremo prossimamente.